Siamo giunti alla seconda parte della nostra delineazione dell'etica sociale rosminiana, col titolo Etica politica. Insieme all'etica dell'economia, terza parte, questa seconda parte concretizza quello che erano i ragionamenti fondamentali, i principi basali dell'etica sociale rosminiana, che abbiamo delineato sotto il titolo Etica del diritto. Vediamo subito come nell'etica politica questi principi si concretizzano per l'ordinamento politico. E poi nella terza parte come questi principi diventano le coordinate basali per l'ordinamento economico, per cui, come vedremo, Rosmini concepisce un vero e proprio modello di economia sociale di mercato. Prima però, in questa seconda parte, concentriamoci sulla visione rosminiana della società, del governo, della convivenza, dei partiti politici e di tutti gli elementi che sono le parti concrete dell'etica politica rosminiana. Innanzitutto, Rosmini, della filosofia della politica, concretizza quello che abbiamo visto nell'etica del diritto. Ossia che il principio basale è la persona. Da lì si delinea la definizione rosminiana di società. Solo se si presuppone il concetto rosminiano di persona si può inquadrare e interpretare acconciamente questa definizione rosminiana di società civile. Ossia, egli scrive che vuole riservare l'appellazione di società civile a quello che veramente significa secondo la proprietà della parola, vale a dire una pura società, astraendo da ogni elemento signorile che non entra nell'essenza delle società, come abbiamo veduto, e che è a natura opposta all'elemento sociale. La società quindi si costituisce dall'elemento sociale che è un elemento personalistico. L'elemento signorile arriva solo in seconda linea. E Rosmini conferma le persone che la compongono tengano in essa la dignità personale di fine e che questo elemento morale è inerente ad ogni società. La società si costituisce quindi sul fatto che la persona, nella sua dignità, è sempre anche fine e mai solo mezzo. Questo è lo sguardo morale, lo sguardo etico sulla società, questa è la sua costituzione. Da questa parte, da questa sostanza morale della società, nelle quali gli uomini si incontrano e formano, come dice Rosmini, come un'unica persona morale, ecco, sulla base delle loro qualità di fine, di dignità, da questa società Rosmini, che poi egli specifica come società interiore, egli differenzia appunto la parte concreta, corporea, come dice lui, o esteriore. E questa parte esteriore si rapporta a quella interiore come mezzo al fine. E dice che essa è il mezzo di perfezionare la parte interiore e spirituale nella quale esiste propriamente l'uomo. Vediamo come la parte interiore della società, Rosmini, la può identificare a livello etico con l'interiore dell'uomo. Essa è rivolta, essa consiste dalla unione, di tutti gli uomini secondo il loro aspetto interiore, secondo il loro aspetto della dignità. È in quell'aspetto che anche la molteplicità delle persone possono formare come un'unica persona morale. E lì risiede, Rosmini dice, il diletto e la perfezione di cui egli è suscettibile. In questa dunque deve consistere anche il fine ultimo di ogni società, nel diletto e nella perfezione della parte interiore. Il bene che con la società si procaccia, dice Rosmini, e che è il fine della società stessa, è bene di questa persona morale, della quale le persone individue non sono che parti. parti. Quindi la parte corporale esteriore della società consiste dalla parte esteriore degli uomini concreti. E la sostanza, la parte interiore della società, si basa sulla dignità della persona. E lì Rosmini trova anche il fine remoto della società, il vero bene umano. Vero bene umano, che anche in questo troviamo un'anticipazione della dottrina sociale della Chiesa. Soprattutto Benedetto XVI, che nell'ultima enciclica Caritas in Veritate profila contro una definizione progressista di progresso e di sviluppo, contro un'interpretazione tecnicistica del progresso, la categoria personalistica del vero bene umano, che, come specifica Rosmini, consiste appunto nell'appagamento dell'animo. Ecco, questa è la realizzazione sociale del principio di personalità che, come abbiamo analizzato nell'etica del diritto, consiste nell'essere la persona, il diritto umano sussistente. Di conseguenza, compito della società non è di stabilire questo diritto. Il diritto che la persona è, essa non lo deve alla società. Essa è primordiale, esso arriva prima della società. Il fine della società, il fine prossimo, quindi, può consistere soltanto non nel porre questo diritto, ma nel regolamento della modalità dei diritti. In altre parole, quello che la società fa sono le leggi, non il diritto. E le leggi significa regolare la modalità dei diritti. Ecco, fine remoto, come abbiamo visto, appagamento dell'animo, fine prossimo, regolamento della modalità dei diritti. E Rosmini, di nuovo, può inserire questa definizione della società nella tripartizione delle società, ossia società teocratica, domestica e civile. Società teocratica e domestica, come abbiamo visto, che si rifanno immediatamente alla persona essere il diritto umano sussistente e società civile nella mera funzione sussidiaria rispetto alle due. Or dunque, dice Rosmini, se la società teocratica e la domestica hanno per fine prossimo i beni, che sono l'oggetto dei diritti, e la civile solamente la più utile ed opportuna modalità di essi, apparisce che quelle due prime società, in paragone di questa terza, hanno la ragion di fine, e questa terza quella di mezzo. O in altre parole, la civile deve essere, secondo lo spirito della sua istruzione e della sua istituzione e la sua propria natura, una mera inserviente alle due prime. Qui abbiamo in chiave di società di etica politica l'applicazione della sistematica dell'etica del diritto. E come conseguenza per l'individuo, questo significa. E Rosmini dice: l'uomo, quando diventa sozio di una compagnia, non cessa né può cessare di essere uomo. L'uomo rimane, come abbiamo visto, principio, soggetto e fine di ogni istituzione sociale. Egli ha veramente dei diritti inalienabili, dice Rosmini, inerenti alla dignità umana. Ogni uomo non mette mai tutto se stesso in una società che fa con i suoi simili, neppure nella società civile, ma se ne riserva una parte, con la quale egli non è sozio, egli si trova in stato di natura. La persona quindi non diventa mai completamente sozio. La persona, l'uomo, non diventa mai completamente cives. Civis. Il civis è sempre la sua parte esteriore. La sua parte interiore e morale rimane sempre la persona. Ora, in questa differenziazione tra fine e mezzo, fine che riguarda il fine remoto e il lato interiore della società, mezzo, regolamento dei diritti che riguarda il fine prossimo o il lato esteriore della società, Rosmini può anche definire in modo più fondamentale e più concreto che cosa significa questa gestione della modalità dei diritti a partire da parte della società, da parte concretamente del governo, che quindi si trova non sul lato interiore ma sul lato esteriore della società, sul lato della gestione del potere politico. Potere politico che sul lato interiore non si può trovare, come abbiamo detto, perché l'elemento signorile non ha spazio lì dove è il mero regno dell'elemento sociale. E questo elemento sociale, come elemento personalistico, è quel lato interiore di cui abbiamo parlato. Sul lato esteriore, però, della modalità dei diritti, qui dice Rosmini può vigere anche il principio legittimo di utilità. E quando differenziamo anche tra diritto e leggi, leggi che si trovano sulla parte esteriore della società, troviamo qui anche un inveramento di quella caratteristica che già dava San Tommaso alla legislazione concreta dello Stato, alla legge positiva, di cui l'Aquinate diceva che deve essere possibilis et utilis. Quindi la utilità come un elemento legittimo, elemento umano legittimo, solo che esso riguarda il lato esteriore e non interiore. Ecco come Rosmini riesce anche a collocare nei confronti critici con un empirismo e utilitarismo, per cui la utilità non è solo la parte esteriore, ma la parte vera e propria morale, riesce a collocare in modo legittimo anche questo elemento del ragionamento politico ed economico moderno. L'utilità vera e propria, dice Rosmini, l'utilità vera e compiuta nasce dalla giustizia applicata rigorosamente fino alle sue ultime conseguenze a tutti gli accidenti sociali. Ecco, ci vuole una rigorosa applicazione anche del principio di utilità, ma agli accidenti sociali. E in questo momento la utilità diventa una utilità vera e propria perché diventa una utilità indirizzata al vero bene umano, come abbiamo visto. Quindi torna una utilità all'uomo, alla persona stessa. Vediamo come l'azione del governo, regolamento delle modalità dei diritti, utilità nella legislazione, indicano una dinamica che va dal lato esteriore della società verso il suo lato interiore. Ed ecco nel lato interiore dove tutti gli uomini sono uguali, perché tutti gli uomini sono diritto sussistente, ecco lì dove Rosmini ancora eticamente la democraticità della società. Per Rosmini, democrazia esiste su questo lato interiore. È una democrazia in chiave, appunto, giuridica, in chiave di etica del diritto. Ecco l'argomentazione fondamentale rosminiana. E leggiamo soltanto come un paragone abbastanza interessante a questa concezione di democrazia la definizione di Dewey. Dewey scrive: una democrazia è qualcosa di più di una forma di governo. Come vedremo ancora, al lato esteriore della società, della forma del governo, Rosmini criticherà abbastanza profondamente e abbastanza direttamente la democrazia. Ma vediamo come la può criticare, perché già eticamente l'aveva fondata su un altro livello della società, su quel livello di cui dice Dewey dove troviamo qualcosa di più profondo che semplicemente una forma di governo. E torno alla citazione di Dewey: è prima di tutto un tipo di vita associata, di esperienza continuamente comunicata. Ecco, è come se anche per Rosmini, su quel lato interiore della società, avviene una vita, avviene una comunità, avviene una socialità, avviene una solidarietà che esprime l'autenticità della vita umana. L'estensione nello spazio del numero di individui che partecipano a un interesse, in tal guisa che ognuno deve riferire la sua azione a quella degli altri e considerare l'azione degli altri per dare un motivo e una direzione alla sua, equivale all'abbattimento di quelle barriere di classe, di razza e di territorio nazionale che impedivano agli uomini di cogliere il pieno significato della loro attività. Su questa base, Rosmini, possiamo anche radicalizzare la informazione, concepisce una democrazia universale, la società generale del genere umano, la società teocratica e quella esemplarmente, quella eticamente democratica. E da lì deriva una conseguenza abbastanza interessante, la quale sottolinea anche Christian Lehrmann nel suo studio sulla politica rosminiana, ossia l'osservazione interessante che Rosmini combatte molto di più e molto più incisivamente e vede una importanza molto più grande di parlare della democrazia a livello della società teocratica che non a quella sociale. Ecco perché la società teocratica va alla sostanza etica e anche la società teocratica, la Chiesa stessa, ha una responsabilità perché è riconnessa alla dignità dell'uomo, il che non vuol dire democratizzazione delle strutture politiche istituzionali della Chiesa. Anche qui siamo di nuovo, in certo senso, a un lato esteriore. Qui bisognerebbe differenziare di più, ma sicuramente come intenzione, sicuramente anche come combattimento della Chiesa per la stessa democraticità della società. Qui vediamo un Rosmini impegnato, come possiamo desumere del resto direttamente anche delle cinque piaghe, mentre al lato esteriore della società, al lato delle forme del governo della società, egli in questo senso può anche criticare abbastanza aspramente la democrazia. Rosmini, quindi, per Rosmini la vera democraticità è quella giuridica. Invece la democrazia come forma di governo correrebbe il rischio di minare la democraticità giuridica. Rosmini critica quindi, come abbiamo visto, la democrazia come forma di governo in quanto rischia di minare la democraticità giuridica fondamentale della società. E questa è una conseguenza, questa è un'osservazione abbastanza interessante. Per Rosmini democrazia è una delle forme di governo come tante altre e come tutte le altre essa non può essere perfetta, il che non pregiudica il fatto che è forse la meno peggiore di tutti, la meno pessima di tutti, che è forse la migliore tra tutte le forme del governo che per natura sua sono difettose. Questo no, ma Rosmini la critica perché vede, soprattutto ancora in una democraticità nella sua epoca, ci troviamo nella prima metà dell'Ottocento, quando sicuramente la riflessione democratica non è ancora così approfondita e così diversificata, differenziata, non ha ancora raggiunto un tale livello di pensiero istituzionale, di pensiero politico come l'abbiamo oggi, così possiamo almeno capire meglio perché Rosmini critica abbastanza aspramente la democrazia come forma concreta di governo sul lato esteriore della società. In questo, evidentemente, e come è stato rilevato già più volte, Rosmini è anche, come anche in altre questioni, debitore del suo tempo. La sua grandezza, però, è stata quella di aver rivelato una democraticità interiore, giuridica, etica della società stessa. In chiave attualizzante, uno che ha cercato di attualizzare questo concetto di Rosmini è stato sicuramente Pietro Piovani, che analizza in Rosmini una certa diffidenza verso la tendenza che lo Stato democratico potesse minare il lato interiore della società. Ossia, qualora la democrazia, anche oggi, porta mette in crisi la fondamentalità della centralità della persona, ecco, anche la democrazia è da criticare. Non per superare la democrazia verso altre forme di governo, ma nel nome della democraticità interiore della società. In quanto sfera della dignità umana, e sostituirla con una politica dei mezzi, anche una democrazia, purtroppo, può degenerare a una politica dei mezzi, appunto quando perde il suo fondamento etico. A questo punto, proprio quando parliamo di lato interiore-esteriore, di lato dell'uomo come fine etico, come fine morale della società, e la sua concretizzazione a livello della società esteriore, conviene di nuovo tornare su quel concetto di cui abbiamo accennato già nella prima parte delle nostre considerazioni, e il concetto è la proprietà. Perché la proprietà, proprio in questa dimensione, nella tutela della persona, in quanto diritto umano sussistente, alla proprietà, al diritto di proprietà, conviene una definizione e una importanza centrale. Osmini dice: noi non limitiamo la parola proprietà a solo indicare con esso il dominio sulle cose esterne, ma la prendiamo nella sua estensione originaria e nativa. Vedete il ricollegamento all'interiorità della persona, alla sua natività, nella quale significa tutto ciò che la persona ha se congiunto come parte di sé, ossia come suo. Proprietà quindi non vuol semplicemente dire rapporto materiale alle cose, questo sarebbe un rapporto esteriore. No, vuol dire rapporto personale, vuol dire rapporto che fa delle cose anche una espressione della collocazione della dignità della persona a livello sociale. Ossia la proprietà non rimane una cosa puramente materiale, ma diventa in questo senso la prima concretizzazione della primordialità della dignità e libertà della persona. E Rospini dice: indi, se noi consideriamo la persona sola, senza aggiungervi null'altro, ella non ci può strettamente fornire il concetto di proprietà, attesa la semplicità sua, ma solo ci può fornire il concetto di libertà. Ecco, solo il concetto di persona, senza la sua concretizzazione, rimarrebbe una libertà che alla fine rimarrebbe anche senza luogo, senza collocazione. Talché parimenti si intenderà meglio come il principio supremo dei diritti fu da noi posto nella persona, ossia nella libertà personale. Laddove, quando cercammo il diritto della derivazione e determinazione dei diritti, la concretizzazione, ricorremmo al concetto della proprietà. Quindi la dignità umana verso il suo lato interiore è libertà personale, verso il suo lato esteriore è proprietà. Sono le due concretizzazioni dell'essere la persona diritto umano sussistente. Le prime due concretizzazioni in chiave dell'etica del diritto. Infatti il concetto contrario alla proprietà per Osmini, al proprietario, non è nulla tenente, che sarebbe il contrario solo a livello materiale, o povero. No, il contrario a proprietario, il contrario a quello quindi che si esplicita la sua dignità attraverso il suo, per Osmini è il servo. È il servo, e non è quello che esercita la sua libertà verso altro, cioè non sottomettendo altre persone, ma verso altro di materiale che può sottomettersi, nella quale può esprimere la sua essenza di fine. No, ma servo, uno che è a sua volta sottomesso all'imposizione della libertà in chiave sociale a partire da altri. Ecco perché la proprietà per l'etica politica acquisisce un suo primo momento fondamentale. E questo approccio, persona diritto umano sussistente e proprietà, fanno sì che nella sua etica politica Rosmini non a partire dallo Stato, da un costruttivismo, da un socialismo, ma dall'individuo. E in questo senso il pensiero rosminiano è liberale, e in questo senso il pensiero rosminiano segue l'individualismo metodologico. Liberale e individualismo metodologico, non da intendere in chiave morale, siamo qui in etica sociale, non da intendere in chiave di morale, cioè di egoismo, ma di principio metodologico. Infatti il contrario di individualismo metodologico o di liberalismo in questo senso non è altruismo, che sarebbe la chiave morale degli opposti, no, è collettivismo, è socialismo. E Rosmini sottolinea contro socialismo e collettivismo in questa chiave la sua dottrina dell'antiperfettismo. E lui definisce il perfettismo, cioè definisce l'antiperfettismo in una definizione negativa, perché caratterizza che cos'è il perfettismo, che poi nega, e scrive: il perfettismo, cioè quel sistema che crede possibile il perfetto nelle cose umane e che sacrifica i beni presenti alla immaginata futura perfezione, è un effetto dell'ignoranza. Egli consiste in un baldanzoso pregiudizio per quale si giudica dell'umana natura troppo favorevolmente, se ne giudica sopra una pura ipotesi, sopra un postulato che non si può concedere. In certo ragionamento io parlai del gran principio della limitazione delle cose e ivi dimostrai che vi sono dei beni la cui esistenza sarebbe al tutto impossibile senza l'esistenza di alcuni mali. Quindi il limite della persona viene preso sul serio. La fallibilità, la peccaminosità della natura umana. Quando si parte da un principio collettivistico e socialistico, ecco, si cade nel perfettismo, perché si vuole imporre un'idea di perfezione e di perfettibilità a livello di un costruttivismo politico che è in grado e che accetta anche di sacrificare beni presenti per una futura immaginata perfezione, come dice Rosmini. Però questo è un baldanzoso pregiudizio, perché sacrifica quello che è fine, la persona umana, a quello che loro, i costruttivisti, pensano che sarebbe il fine, ossia l'imposizione di un modello sociale. Rosmini qui dice espressamente e chiaramente che c'è la società per l'uomo, non l'uomo per la società. Ecco perché è importante, come Rosmini, se parliamo in termini positivi della democrazia in Rosmini, la ricollega all'individuo in chiave giuridica e non la declina in chiave di forma di governo del lato esteriore della società, di una certa forma della costituzione politica della società. Per questo, per Rosmini, il rischio della democrazia in forma di governo è lo stesso rischio che tutte le forme di governo hanno, ossia di sfociare in un dispotismo sociale, dispotismo che sarebbe perfettismo, che sarebbe costruttivismo, ossia basta che abbiamo la forma perfetta della società e essa funziona da solo. E chi si contrappone a questa è per definizione male, perché non ha capito il vero fine della società, e quindi può essere anche sacrificato. Beni fondamentali dell'uomo possono essere sacrificati. Libertà fondamentali possono essere sacrificate. Diritti sociali fondamentali possono essere sacrificati, dice questa teoria del collettivismo, per realizzare il vero fine, per lui che è la teoria, che è il concetto di una certa concezione sociale. Invece Rosmini dice questo è un invertimento di mezzo e fine. Perché? Perché il fine è la persona. Il fine è la persona. È tutto quello che ha valore nella società, e anche se la democrazia è quello che noi consideriamo che ha valore nella società, deve essere riferito alla persona e alla sua dignità, e non essere considerato come un modello astratto di governo, ossia di lato esteriore della società. In questa chiave, se rimanesse un dispotismo esteriore, la democrazia non farebbe altro, dice Rosmini, che trasportare l'antico despotismo dal re al popolo. Sposta semplicemente il dispotismo, ma non lo risolve. Abbiamo visto in questa prima lezione come Rosmini, basandosi, definendo il lato interiore della società, identificandolo con la dimensione giuridica della persona, il diritto umano sussistente, con il principio di personalità, colloca il criterio dell'etica politica e come le forme di governo, come il lato esteriore della società, non deve essere staccato da questo lato interiore, deve essere sempre considerato come mezzo riguardo questo fine. Considerandolo come mezzo, si dà il giusto posto ai ragionamenti di filosofia e di etica politica. Prendendolo sbagliatamente come un fine, ecco, si realizza il perfettismo, il despotismo, che è contrario alla dignità umana perché la sacrifica, perché non accetta la limitazione della natura umana, perché non accetta anche la peccaminosità della natura umana. Rosmini considera tutte queste concezioni come utopia e come critica il perfettismo, critica quindi anche la utopia. E questa è la nostra citazione finale di questa prima lezione dell'etica politica. L'utopia, scrive Rosmini, lungi dal felicitare gli uomini, scava l'abisso della miseria, lungi dal nobilitarli, li ignobilita, al par dei brutti. Quindi riduce l'uomo alla dignità umana, rimuove la dignità umana, in altre parole. Lungi dal pacificarli, introduce la guerra universale. Ecco anche questa la risposta della dottrina sociale della Chiesa, del Rerum Novarum, alla sfida del socialismo dell'Ottocento. Il socialismo che attizzava, come leggiamo nel paragrafo 2 e 3, soprattutto 3 della Rerum Novarum, che attizzava i lavoratori alla lotta sociale. La Rerum Novarum invece che ha portato un messaggio pacificante a livello sociale. E Rosmini qui anticipa questo messaggio scrivendo che questo utopismo non fa nient'altro che introdurre la guerra universale e non la pacificazione. Torno alla citazione, sostituendo il fatto al diritto. Vediamo quello che fa il socialismo, sostituendo il fatto al diritto. Lungi di eguagliare le ricchezze, le accumula. Lungi da temperare il potere dei governi, lo rende assolutissimo. Tutto quello che accade nel socialismo, che diventa totalitario. Lungi da aprire la concorrenza di tutti a tutti i beni, lungi da aprire la concorrenza di tutti a tutti i beni, distrugge ogni concorrenza. Lungi da animare l'industria, l'agricoltura, le arti, i commerci, ne toglie via tutti gli stimoli. Esattamente quello che accade nel socialismo, soprattutto poi del XX secolo. Togliendo la privata volontà e lo spontaneo lavoro, lungi da eccitare gli ingegni alle grandi invenzioni e gli animi alle grandi virtù, comprime e schiaccia ogni slancio dell'anima, rende impossibile ogni nobile tentativo, ogni magnanimità, ogni eroismo e anzi la virtù stessa è spandita, la stessa fede alla virtù è annullata. Che anticipazione della Rerum Novarum! Anzi, descritto in parole, direi io, ancora più chiare, ancora più incisive, ancora più puntualizzate della stessa Rerum Novarum. Fermiamoci qui e riprendiamo nella prossima lezione proprio da questo punto, tematizzando più in profondità quello che sono poi le forme del governo, quello che è poi la chiave e il centro del vero pensiero, della vera filosofia politica, forme di governo, forme di Stato, controllo del potere politico. Grazie dell'ascolto.